Buonasera a tutti e grazie mille per il caloroso benvenuto. Questa sera parliamo di vulcani della Terra, ma soprattutto dei vulcani che ci sono su altri pianeti, tra cui Marte che abbiamo appena visto qui nel cielo del planetario e se saremo fortunati forse riusciremo a vedere anche dal vivo all'uscita da qui questa sera. Sulla Terra ci sono tantissimi vulcani, più di 1500 di questi sono ancora attivi. E che cosa vuol dire che sono attivi? Vuol dire che hanno la capacità ancora di produrre delle eruzioni, di emettere lava e cenere. Non tutti lo fanno continuamente, alcuni magari non hanno avuto un'eruzione visibile nell'ultimo secolo o negli ultimi 2 secoli, ma abbiamo una memoria storica di quello che è successo ed è sicuramente possibile che questo possa ripetersi. Ogni tanto ci sono eruzioni di vulcani che sembravano semplicemente montagne agli abitanti locali, perché non, appunto non avevano manifestato nessuna attività per una, due, tre generazioni. Ma poiché c'è ancora del magma al di sotto, è possibile che si riattivino. E molti di questi vulcani eruttano ogni anno e nel corso della mia vita quasi 160 hanno avuto delle eruzioni maggiori, delle eruzioni significative. La BBC ha appena creato questo tool che permette, inserendo la data di nascita, di vedere come il nostro pianeta è cambiato nel corso della nostra vita. E mi ha fatto molto ridere alcuni giorni fa quando l'ho provato a vedere che la prima statistica che appariva era quella sul numero delle eruzioni. E l'altra cosa che mi ha ricordato, oltre al numero, è qual è stata la più grande, quella del Monte Pignatubo nelle Filippine nel 1991. E questa è un'eruzione che ha avuto un grande impatto sulla mia vita perché è stata la prima di cui ho memoria, solo per averla vista in televisione, ovviamente, ed è un po' il modo in cui è nata la mia passione per i vulcani. Molti anni dopo ho avuto la possibilità di iniziare a studiarli nel corso del mio dottorato e di visitarne gli attivi. Stiamo vedendo un video adesso del Pacaya. Il Pacaya è un vulcano che si trova in Guatemala e quando ho iniziato il mio dottorato in Missouri nel 2014 ho iniziato proprio con una campagna in questo vulcano e l'idea era quella di collezionare dei campioni di roccia vulcanica per analizzarli, ma c'è stata una bellissima sorpresa. Proprio il giorno prima di partire, di prendere l'aereo per andare in Guatemala, il vulcano è entrato in eruzione e abbiamo così avuto la possibilità di campionare lava attiva. Il video che vedete alla vostra sinistra è stato fatto a una cinquantina di metri dal cratere, quindi con lava appena emessa, molto fluida. Si vede chiaramente che appunto ha questo colore rosso dato dall'incandescenza, ma solamente un centinaio di metri più in basso, che è quello che vedete nel video sulla sinistra, già ha un aspetto molto diverso, è un lento fiume di roccia, o almeno così appare. Ho un campione di quella roccia che ho portato qui con me questa sera, quindi vi invito sicuramente a fine conferenza a fermarvi qui vicino al podio, a guardarlo, a toccarlo. È uno dei pezzettini più giovani della nostra terra, esiste dal 2014 e questa è anche la bellezza dei vulcani, il fatto che creano costantemente nuova terra che non esisteva fino al giorno prima e ci danno veramente la possibilità di varcare una delle ultime soglie dell'esplorazione, ovvero andare a sondare un terreno che semplicemente non esisteva. Naturalmente per ogni vulcanologo questo è il sogno, andare a visitare un vulcano attivo e poterlo studiare mentre è in eruzione. Ma, come ci ricorda un collega vulcanologo, i vulcani non esistono solamente per eruttare e fornire lavoro ai vulcanologi, e le loro eruzioni sono imprevedibili. E quindi per studiarli dobbiamo utilizzare delle altre tecniche e spesso facciamo degli esperimenti, quindi degli esperimenti con dei materiali analoghi. Alla vostra sinistra vedete un esperimento in cui praticamente viene fatto fluire dello sciroppo d'acero, o simile al miele sostanzialmente, per simulare la lava. Ma a volte facciamo anche degli esperimenti con della vera lava. A destra vedete un video molto carino fatto a Syracuse, a New York, nello stato di New York, dove hanno un apparato molto speciale che permette di fondere tonnellate di roccia alla volta e di creare una colata lavica. E il vantaggio, naturalmente, è che possiamo decidere quando succede, un tipo di controllo che non abbiamo sui vulcani, e quindi possiamo studiare, per esempio, come fluisce, che temperatura ha, quanti cristalli, quante bolle e molti altri parametri. Non sempre possiamo fare esperimenti così a grande scala e quindi a volte utilizziamo dei laboratori più piccoli. Qui sono in Missouri, dove ho fatto il mio dottorato, e quello che sto facendo è colare un pochino di lava che ho fuso in una fornace che arriva fino a 1600 gradi centigradi dentro un altro crogiolo che poi utilizzerò per un esperimento qui a destra in cui si misura la viscosità. Questa è la fine dell'esperimento in cui il crogiolo viene estratto e viene raffreddato il più rapidamente possibile per, diciamo, congelare la situazione durante l'esperimento. Quello che facciamo con questo strumento è misurare la viscosità, ovvero quanto fluida o meno sia la lava, e questo è importante perché ci dice qualcosa, per esempio, sulla velocità con la quale avanza, e questo è fondamentale per le centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo che vivono vicino a vulcani attivi. Ma facciamo adesso un passo indietro e chiediamoci che cos'è un vulcano. E questa sembra una domanda molto molto basilare, ma in realtà se vi faccio vedere questa fotografia, credo che tutti voi riconosciate che questo è il tipico profilo vulcanico, triangolare con un cratere in cima. Questo è il Monte Fuji in Giappone, quello che viene chiamato il vulcano perfetto proprio in virtù della sua forma. Ma questa foto? Chi pensa che sia un vulcano? A che cosa assomiglia? E questa? Sembra un lago?
A me sembra pozzo.
Un pozzo anche.
A me sembra un pozzo.
Eppure tutti questi sono vulcani, perché un vulcano è semplicemente una frattura della superficie terrestre che permette al magma di risalire in superficie e può avere una serie di apparenze diverse in base al suo stadio evolutivo, in base alla composizione del magma, in base a dove si trova. Ma di vulcani non ce ne sono ovunque al mondo, perché questo magma non esiste semplicemente in forma di oceano sotto i nostri piedi. Al contrario di quello che si pensa a volte, la crosta terrestre non galleggia sopra al magma fuso. E questa impressione che abbiamo deriva forse un pochino anche dalle illustrazioni ingannevoli che vediamo spesso sui libri di testo in cui si vede questa grande massa rossa che quindi ci fa pensare a qualcosa di fuso pochi chilometri sotto la superficie. In realtà il mantello della Terra non ha affatto quell'apparenza, il mantello della Terra è verde. E se questo vi sorprende, ne ho portato un pezzettino anche di quello qui questa sera e siete sicuramente invitati a guardarlo e maneggiarlo. È un pezzettino di mantello terrestre che è stato riportato in superficie durante un'eruzione vulcanica. Quindi, quali sono le condizioni affinché si sviluppi un vulcano? Beh, la prima è di produrre questo magma che appunto non esiste semplicemente al di sotto dei nostri piedi. Questo Quindi deve esserci abbastanza calore per riuscire a fondere il mantello, quindi la parte sottostante alla superficie, alla crosta della Terra. E la seconda condizione è che questo magma possa risalire in superficie, perché, come abbiamo detto, appunto, un vulcano è semplicemente un'apertura, un condotto che permette la risalita del magma. Una nota su questo calore necessario per fondere il mantello. Questa è energia termica che viene dall'interno della Terra e viene da diciamo un paio di situazioni diverse. La prima è l'accrezione del pianeta, e per pensare a questo dobbiamo tornare indietro all'inizio, veramente alla formazione del nostro pianeta. Dovete immaginare un momento in cui c'erano continui impatti di asteroidi l'uno sull'altro, c'era grandissima generazione di calore, e e pian piano questo materiale fondeva e si univa in un unico corpo, che sarebbe poi diventata la nostra Terra, e si differenziava. E questo ha generato tantissimo calore che ancora oggi è intrappolato all'interno della Terra e viene rilasciato lentamente. La seconda fonte di calore è il decadimento radioattivo, perché nel nostro pianeta ci sono alcuni elementi radioattivi e ogni volta che decadono rilasciano un po' di calore. Quindi entrambe queste cose si sono, diciamo, sono con noi dall'inizio del nostro pianeta e sono in esaurimento. Man mano che il tempo passa, questa energia si consuma e non si ricostituisce. E questo significa che i pianeti si raffreddano col tempo, e si raffreddano in base anche alla loro dimensione, naturalmente. Più sono piccoli, più in fretta si raffreddano, e questo è qualcosa che sarà importante, come vedremo più avanti. Ma vediamo come facciamo a fondere quindi il mantello terrestre con questo calore che abbiamo a disposizione. Il primo metodo è quello più intuitivo, è semplicemente il riscaldamento. Se abbiamo qualcosa di solido e vogliamo fonderlo, possiamo riscaldarlo. In realtà questo meccanismo non è molto comune all'interno della Terra. Più andiamo in profondità, più fa caldo all'interno del pianeta, e fa più caldo più o meno di 30 gradi ogni chilometro, e questa è quella che chiamiamo la geoterma. Quindi, per esempio, a 2 chilometri di profondità ci saranno circa 60 gradi, a 3 chilometri ce ne saranno 90, e così via. Però la roccia del mantello fonde a temperature molto alte, fonde sempre a temperature più alte di quelle che ci sono in profondità. E quindi è molto molto raro, è possibile che ci sia una anomalia termica, ma è raro che il mantello si fonda semplicemente per questo. Ma c'è un'altra possibilità, ed è la decompressione. E questo succede, per esempio, in quelli che chiamiamo plume oppure hotspot, quando del materiale fisicamente risale dalle parti più profonde del mantello verso la superficie e, decomprimendosi, fonde. Pensiamo per esempio a qualcosa che fa più parte della nostra esperienza comune, pensiamo alla GPL, che è un gas, ma noi lo conosciamo sotto forma liquida perché viene messo sotto pressione, e questo fa cambiare il suo stato fisico. Decomprimendolo torna ad essere un gas. Allo stesso modo, decomprimendo un solido si può farlo passare a liquido, e questo è un meccanismo abbastanza comune per la formazione di magma. Il terzo meccanismo, quello che chiamiamo flusso, è qualcosa di analogo a quello che succede quando mettiamo il sale sulle strade d'inverno per non farle ghiacciare. Cosa vuol dire? Che il mantello, quando è asciutto, quando è semplicemente roccia, fonde a una temperatura molto più alta, ma se aggiungiamo qualcos'altro, una specie volatile, quindi tipicamente dell'acqua, abbassiamo il suo punto di fusione, esattamente come mettere il sale sulla strada abbassa il punto di fusione del ghiaccio e lo fa tornare ad essere acqua. E anche questo è un meccanismo abbastanza comune. Quindi abbiamo tre modi in cui possiamo fondere, in cui possiamo fondere il mantello, e questo succede solo in luoghi molto particolari, tipicamente al margine tra una placca terrestre e l'altra. Ma questa è solo metà della storia. Dopo che abbiamo prodotto questo magma, dobbiamo riuscire a farlo risalire in superficie. E questo è molto più difficile di quello che pensiamo. Certo, il magma è meno denso della roccia solida circostante, quindi risale per differenza di densità, ma solo fino a un certo punto, perché poi arriva, nella crosta terrestre, che invece non è molto densa e quindi agisce come un filtro e lo intrappola. Pensate che si stima che solamente circa il 10% del magma che viene prodotto arrivi in superficie con un'eruzione. E il restante 90% rimane intrappolato in tutti quei piccoli corpi che vedete identificati da numerini, che classifichiamo sulla base della loro forma geometrica. E quindi il fatto che ci sia un'eruzione vulcanica è veramente un evento eccezionale. Quel magma che vedete in superficie è il risultato di una serie di condizioni estremamente improbabili. Il mantello deve riuscire a fondersi e deve riuscire ad arrivare ancora caldo in superficie. Quindi, sapendo che queste sono le condizioni, le difficoltà che deve superare il magma per arrivare sulla superficie e diventare visibile, cerchiamo di capire dove sussistono queste condizioni nel nostro sistema solare. Per prima cosa vogliamo limitarci ai pianeti, ai corpi terrestri. Abbiamo anche diversi pianeti gassosi, naturalmente, nel sistema solare e su questi non c'è chiaramente vulcanismo. Invece tutti i pianeti cosiddetti terrestri, quindi la Terra, Venere, Marte, Mercurio, ma anche altri corpi terrestri, come per esempio la nostra Luna, hanno o hanno avuto in passato delle manifestazioni vulcaniche, qualcosa di assolutamente ubiquo in tutti i corpi terrestri del sistema solare. La fusione del mantello è ancora possibile al giorno d'oggi in tre pianeti, la nostra Terra naturalmente, ma anche i nostri vicini spaziali, Venere e Marte. Questo non è più possibile invece su Mercurio e sulla Luna. Perché? Perché Mercurio e la Luna sono significativamente più piccoli, che significa che hanno un maggiore rapporto superficie-volume, quindi sono molto più efficienti nel disperdere il calore, e quel calore iniziale che viene dall'accrezione del decadimento radioattivo lo hanno già perso, se non tutto, ne hanno già perso troppo in ogni caso per permettere la fusione del mantello. La risalita in superficie pone dei filtri, delle condizioni addizionali, ancora possibile sulla Terra, chiaramente, e crediamo su Venere, ma non su Marte, perché se guardate quel diagramma in alto vi renderete conto che Marte comunque è significativamente più piccolo rispetto alla Terra e a Venere. E questo vuol dire che man mano la sua crosta è diventata sempre più spessa, fino a diventare così spessa, alcune centinaia di chilometri, che il magma non ce la fa ad attraversarla e non ce la fa a risalire in superficie. E quindi non c'è più attività vulcanica al giorno d'oggi su Marte. Per i pianeti in cui l'attività vulcanica è ancora possibile, possiamo chiederci che cosa influenza il modo in cui eruttano, perché ci sono vulcani diversissimi. Per esempio, se pensiamo a due eruzioni recenti, l'eruzione del Kilauea che c'è stata la scorsa primavera-estate e l'eruzione del Monte Agung in Indonesia che ha seguito poco dopo, è immediatamente chiaro che ci sono eruzioni effusive in cui si produce lava, come quelle di cui vi ho mostrato dei video all'inizio di questa conferenza, e ci sono invece delle eruzioni esplosive che producono cenere. Da che cosa dipende? Dipende da alcuni dei parametri del pianeta. Per esempio, la pressione atmosferica in superficie. se la pressione è molto alta, le eruzioni esplosive sono soppresse e questo significa che invece sono favorite quelle effusive. È più probabile che se c'è un'alta pressione atmosferica si produca lava invece che cenere. Perché? Pensiamo a una bottiglia di Coca-Cola o una qualsiasi bibita gassata sotto pressione. Fino a quando è sotto pressione, fino a quando il sistema è chiuso, il gas è completamente intrappolato. Ma quando all'improvviso svitiamo il tappo o apriamo la lattina, questa pressione viene rilasciata all'improvviso e le bolle di gas esolvono, crescono e guidano un'eruzione esplosiva sostanzialmente, almeno quello che utilizziamo quando insegniamo agli studenti di geologia, quello che utilizziamo come analogo. Certamente se c'è una grande differenza di pressione tra l'interno della lattina e l'esterno, quindi l'atmosfera, se la differenza di pressione è alta ci sarà una grande eruzione, il getto sarà molto alto, mentre invece se la pressione atmosferica è alta e quindi comparabile a quella che c'è all'interno del sistema, difficilmente ci sarà poco più che una gentile effusione. Un altro parametro che varia molto da un pianeta all'altro e che ha un grande effetto questa volta sulle eruzioni effusive, sulle colate di lava, è la gravità. Come molti di noi sanno, noi non pesiamo lo stesso su ogni pianeta. Naturalmente, se andiamo su un pianeta che ha una minore accelerazione di gravità, siamo più leggeri. E lo stesso effetto che c'è su di noi c'è anche sulle colate. Immaginiamo che se l'accelerazione di gravità è molto alta, le colate tenderanno a schiacciarsi, ad appiattirsi e a occupare una grande superficie. Per quanto riguarda un'eruzione esplosiva, i piroclasti, ovvero i frammenti di roccia e cenere che vengono eruttati, tenderanno a rimanere vicini al cono che li ha emessi perché verranno riattratti immediatamente a cadere sulla superficie. E c'è un altro fattore di cui vorrei parlare, che è molto importante, ed è la temperatura. La temperatura del pianeta, e anche qui c'è una, come vedremo, una grandissima variabilità tra i pianeti terrestri. E una colata di lava che viene emessa a una temperatura altissima, parliamo di circa 1200 gradi, quindi diverse volte quello che può fare il forno di casa. E appena viene emessa questa colata inizia a raffreddarsi. E a un certo punto si raffredda talmente tanto che solidifica e si ferma. E si raffredda a partire dai margini verso l'interno, chiaramente. Più è alta la differenza di temperatura con l'ambiente circostante, più in fretta si raffredda. E minore invece questa differenza, quindi più è alta la temperatura alla superficie, più è lento il raffreddamento e quindi più a lungo può proseguire nel suo percorso prima di fermarsi. Ma la temperatura non ha un effetto semplicemente solamente sulle colate laviche, ma anche sulle colonne di cenere, perché quando una colonna di cenere viene emessa dal vulcano, originariamente nella prima parte, appena fuori dal cratere, sale semplicemente per inerzia, perché è stata emessa con una grande forza. Ma poi continua a salire perché è anch'essa molto calda, oltre 1000 gradi, mentre l'aria circostante non lo è, l'aria circostante è molto più fredda e quindi cattura quest'aria fredda, la riscalda, si espande e continua a salire. Quindi se la temperatura alla superficie è alta, non c'è una grande differenza di temperatura con la colonna e quindi questa ha la possibilità di espandersi poco e di salire poco. Quindi riassumendo questa prima parte, le eruzioni effusive sono tipicamente favorite da una grande pressione alla superficie e più la forza di gravità è bassa, più sono spesse E più la temperatura superficiale è alta, e più sono lunghe. Se invece andiamo all'altra estremità dello spettro e pensiamo alle eruzioni esplosive, ci accorgiamo che sono favorite al contrario da una bassa pressione atmosferica, e più la temperatura è bassa, più in alto riescono a salire nell'atmosfera, e più la gravità è bassa, più lontano i depositi di cenere riescono a disperdersi. Ora, tutte queste cose che vi ho raccontato non sono fini a se stesse, ma ci permettono di immaginare come possono essere le eruzioni su altri pianeti, su cui non le abbiamo viste succedere. Sulla Terra abbiamo il grande vantaggio che ci è possibile osservare delle eruzioni, anche se questo è relativamente raro. Sugli altri pianeti non abbiamo per la maggior parte questo privilegio. Ma sappiamo molte cose di questi pianeti. Per esempio, sappiamo quanto sono grandi, qual è la loro accelerazione di gravità, la loro temperatura, pressione, quanto spessa è la loro litosfera o la loro crosta, lo strato più superficiale del pianeta. E questo ci permette di immaginare come si comportano i loro vulcani. Iniziamo per esempio col caso di Venere. Qui ci sono i suoi parametri principali e ne ho evidenziati un paio che sono particolarmente diversi dalla Terra, perché se vediamo l'accelerazione di gravità, per esempio, è molto simile, di poco inferiore a quella che sperimentiamo sul nostro pianeta. La temperatura, invece, è molto più alta, quasi 500 gradi centigradi, mentre sono appena una ventina in media sulla Terra. E anche la pressione è molto più alta, 93 volte quella che sperimentiamo sul nostro pianeta. E quindi questo cosa vuol dire? Che probabilmente la maggior parte delle eruzioni che ci sono su Venere sono effusive, perché la pressione è alta e abbiamo detto che questo sopprime le eruzioni esplosive. E poiché la temperatura superficiale è molto alta, queste colate che vengono emesse possono probabilmente coprire grandi distanze. Ora, grazie a delle bellissime immagini radar raccolte da satelliti, abbiamo la possibilità di testare questa ipotesi e vediamo che in effetti le colate di lava su Venere sono molto molto lunghe. Alla destra vedete un'immagine di una colata lavica emessa dal Maat Mons, che è uno dei vulcani di Venere, ed è lunga, pensate, 600 chilometri. Questa immagine radar non è molto diversa da una fotografia che ho scattato a Sima, in California, una colata lavica emessa da un vulcano ormai estinto. Ci sono delle chiare similitudini, si capisce che in entrambi i casi si tratta di colate di lava, che peraltro, e questo è del tutto casuale, hanno anche una forma abbastanza simile. Ma la colata che ho visto io è lunga semplicemente 2 chilometri, e questo dipende proprio dalla differenza di condizioni che questo magma ha incontrato una volta arrivato sulla superficie di due pianeti molto diversi. La Terra, piuttosto fredda in superficie, quindi ha aggressivamente raffreddato la lava e l'ha fatta fermare molto presto, o invece Venere, in cui l'alta temperatura ha permesso alla lava di continuare a fluire per una lunghissima distanza. Vediamo adesso qual è la situazione su Marte. Su Marte l'accelerazione di gravità è veramente diversa rispetto a quella della Terra, è circa un terzo. La temperatura è anche più fredda, ma forse la cosa più importante è che la pressione atmosferica è bassissima e la litosfera è molto molto spessa, perché appunto Marte è piccolino e quindi si è già raffreddato molto. E quindi ci aspettiamo che il vulcanismo di Marte sia molto diverso da quello della Terra e da quello di Venere. Siamo in una situazione opposta, in cui la densità e la pressione atmosferica sono basse e quindi è l'attività esplosiva che dovrebbe essere favorita. E ci aspettiamo anche che le ceneri coprano un'area molto molto vasta. E anche qui abbiamo la possibilità, grazie a immagini satellitari, di mettere a confronto i depositi di un vulcano terrestre, il Fuego in Guatemala, e quelli di di un vulcano di Marte chiamato Tirrena Patera. In entrambi i casi vediamo queste strutture radiali che si dipartono dal centro, dal vulcano. E queste strutture sono delle valli molto profonde a V, scavate da colate piroclastiche che sono passate con grandissima forza devastatrice. Il fuoco ha eruttato peraltro anche questo vulcano recentemente, poco dopo il Kilauea, l'estate scorsa, e ha purtroppo causato grandissima devastazione e la perdita di molte vite umane. Io ho lavorato al Fuego nel corso del mio dottorato. La foto che vedete in basso a sinistra è una foto scattata dall'interno di una di quelle valli, chiamate barranche, e quello che vedete sostanzialmente sono pareti di roccia appena consolidata, quella è cenere che a un certo punto si è precipitata a grandissima velocità e temperatura nella valle. E le stesse strutture sono riconoscibili anche su Marte, quindi sì, abbiamo la conferma che è il vulcanismo esplosivo a dominare sul pianeta rosso. Riavviciniamoci un pochino alla Terra e pensiamo a quello che succede, sulla Luna. La Luna ha un'accelerazione di gravità ancora più bassa rispetto a quella di Marte, ancora più piccola. E ha una pressione atmosferica in superficie quasi inesistente sostanzialmente. Che cosa ci aspettiamo quindi? Che tipo di eruzioni dovrebbero dominare? Quelle esplosive o quelle effusive? Esplosive, un'alzata di mani? Non vedo quasi niente, quindi non preoccupatevi. Effusive, chi pensa che domino quelle effusive? Allora, dovrebbe dominare l'attività esplosiva, ma questa forse era una domanda un pochino ingannevole, perché affinché ci possa essere un vulcanismo esplosivo serve un altro ingrediente, serve del gas, delle bolle che guidino questa attività esplosiva. E la Luna è quasi completamente asciutta, non completamente, ci dicono degli studi molto recenti, ma quasi. E quindi in realtà sulla Luna c'è anche molto, molto vulcanismo effusivo e vedremo alcuni esempi nel seguito. Quello che vorrei fare durante le prossime slide è mostrarvi alcuni diversi tipi di vulcani e cercare di capire dove e perché si trovano nel nostro sistema solare. Come abbiamo visto all'inizio, non tutti i vulcani hanno quella forma conica perfetta a cui pensiamo sempre quando sentiamo la parola vulcano. E non tutte le forme, le tipologie diverse di vulcani si possono trovare ovunque. Cerchiamo di capire da che cosa dipende. Iniziamo proprio con i vulcani classici. Questo è il Monte Fuji in Giappone, è quello che chiamiamo uno strato vulcano, e si forma per l'alternanza di entrambi i tipi di attività, sia quella effusiva, quindi le colate laviche, sia quella esplosiva, le colonne di cenere, ed è questo che gli dà un profilo molto ripido. Tipicamente questi vulcani sono associati a zone di subduzione sulla Terra, quindi zone in cui una placca si infila al di sotto di un'altra. Questo è il caso, per esempio, della cortigliera delle Ande. E questo è qualcosa che esiste solamente sulla Terra. La Terra è l'unico pianeta che conosciamo in cui c'è una tettonica a placche attiva di questo tipo. Quindi non ci sono stratovulcani su Marte, non ci sono stratovulcani su Venere, e il motivo è che non ci sono le condizioni affinché si possano formare. Un altro tipo di vulcano che esiste solamente sulla Terra è un anello di tufo. Questa è Lanzarote. Si distingue chiaramente il cratere e il modo in cui si è formato è dall'interazione esplosiva del magma con l'acqua. E l'acqua è un altro ingrediente che in forma liquida sappiamo mancare su tutti gli altri corpi terrestri che conosciamo. Ma ci sono anche invece vulcani che si trovano sulla Terra, ma anche su altri pianeti. E un esempio è quello dei vulcani a scudo. Qui vedete una foto del Mauna Kea, uno dei vulcani che costituiscono la grande isola di Hawaii. E questi vulcani sono vulcani che hanno un profilo molto molto dolce perché sono formati da una serie di colate laviche veramente fluide. Quindi immaginate veramente come versare del miele, aspettare che si solidifichi e poi versarne un altro po' e si forma veramente un profilo conico molto dolce. E di colate lave che abbiamo visto ce ne sono anche sia su Venere che su Marte e infatti di vulcani a scudo ne troviamo sia su Venere che su Marte. Ma Mount Mons, quello che ha generato la colata che abbiamo visto nella slide precedente, si trova su Venere, è alto oltre 5.000 metri, quindi più della, diciamo, nella fascia alta dei vulcani che si trovano sulla Terra, sulle Ande, ce ne sono alcuni. Ma poi c'è Marte con l'Olympus Mons, che detiene un record molto importante, è il vulcano più alto del Sistema Solare, 24 chilometri. 24 chilometri è qualcosa di inimmaginabile. Pensate che un ipotetico osservatore sulla superficie di Marte non riuscirebbe a vedere tutto il profilo dell'Olympus Mons perché sarebbe nascosto dall'orizzonte del pianeta. Per darvi un'idea, questo è un disegno in scala che compara l'Everest, le Hawaii, includendo anche la parte che si trova al di sotto del livello del mare, perché naturalmente l'isola sale dal fondo dell'oceano, e l'Olympus Mons, siamo a ordini di grandezza superiori. Il motivo per cui un vulcano così grande ha potuto svilupparsi su Marte, ma non avrebbe mai, per esempio, potuto svilupparsi sulla Terra, risiede nuovamente nella tettonica a placche. Le Hawaii, per esempio, sono dei vulcani di hotspot, quindi si formano perché il magma risale in una zona che possiamo considerare fissa e la placca sovrastante si sposta, quindi si forma un vulcano e dopo un po' di tempo, quando la placca si è spostata, se ne forma un altro e poi un altro e poi un altro. Questo su Marte non succede, non c'è tettonica a placche, c'è un'unica monoplacca sulla superficie del pianeta e questo vuol dire che non c'è niente che allontani la fonte di magma dalla superficie, quindi lo stesso vulcano continua a crescere nello stesso posto e cresce e cresce e cresce fino a quando c'è magma a disposizione e fino a quando la crosta riesce a sopportare il suo peso. La crosta di Marte è molto spessa proprio perché il pianeta si è già raffreddato molto e quindi riesce a sostenere un vulcano alto addirittura 24 chilometri. Un'altra forma vulcanica molto interessante sono i tubi e i canali vulcanici. Capita di vederli in qualche documentario, tipicamente si vede una rottura nella superficie della colata e si guarda all'interno e si vede questo fiume di lava che scorre. E poi ci sono dei posti, per esempio appunto alle Hawaii, in cui si possono vedere i relitti di questi tubi lavici e ci si può addirittura camminare all'interno e vedete per esempio a lato della fotografia sulla destra, vedete i segni del livello a cui scorreva la lava, veramente come se fosse un fiume. Abbiamo evidenza di queste forme vulcaniche anche sulla Luna e su Venere. In particolare è interessante prendere il caso della Luna. Questa è una fotografia di Hadley Rill, profondo circa 300 metri. E il motivo per cui è così interessante è che l'Apollo 15 ha allunato in questa zona e quindi ha veramente esplorato da vicino questa forma vulcanica. e che peraltro potrebbe facilmente essere confusa con un fiume, perché appunto ha questo aspetto curvilineo e pieno di meandri. Le stesse forme si osservano su Venere, di nuovo un'immagine radar che fa vedere un canale lungo addirittura 200 chilometri, quindi di nuovo queste colate o questi canali lunghissimi in virtù dell'alta temperatura superficiale del pianeta. Qualcosa che non sembra necessariamente un vulcano. È il Deccan. Il Deccan è una zona dell'India in cui c'è un plateau basaltico. Dovete immaginare un'eruzione effusiva enorme, molto, ma molto, ma molto più grande, più luminosa di quella che c'è stata recentemente alla Hawaii. Sono eruzioni che non ci sono più al giorno d'oggi sulla Terra. La Terra non è più abbastanza calda per produrre così tanto magma. Ma ci sono state in passato, ce ne sono diversi esempi. E forse il luogo migliore nel sistema solare, a parte il nostro pianeta, per osservarlo è la Luna. E lo possiamo vedere addirittura a occhio nudo. Sappiamo tutti che ci sono delle zone più scure e delle zone più chiare, sulla superficie del nostro satellite. Benissimo, le zone più scure, quelle che vengono chiamate Maria, sono degli enormi plateau basaltici. Una volta era tutta lava che ricopriva completamente la zona che piano piano si è raffreddata e solidificata. Abbiamo poi i duomi lavici, che sono solo queste strutture formate da lava, quindi sempre effusive, ma lava molto molto viscosa che fa fatica a fluire e quindi esce e si accumula e rimane più o meno lì dove c'è il cratere, si allontana di poco. E questo è il Novarupta in Russia, quindi sul nostro pianeta, ma abbiamo evidenza che ci siano anche sulla Luna, su Venere, dove forma queste strutture molto curiose che vengono chiamate aracnoidi, fanno pensare a dei rani a causa delle fratture che vedete sulla superficie. E anche su Marte, dove addirittura possiamo identificare probabilmente il cratere centrale e le spaccature tettoniche sui lati. Vediamo poi i coni di cenere, che sono dei piccoli vulcani tipicamente, sono degli accumuli di piroclasti, di cenere libera, sciolta, che si accumulano intorno al cratere. Questo è il Sunset Crater in Arizona, ma forse il cono di cenere più famoso è il Paricutín in Messico. È quello che è noto come il vulcano che è spuntato da un campo di Gran Turco, perché letteralmente una mattina un agricoltore si è svegliato e ha visto un cono di cenere che cresceva nel suo campo. L'eruzione è iniziata nel 42, è durata fino al 57 e è stato un evento eccezionale, l'unico nella storia in cui siamo riusciti veramente a documentare la nascita, le fasi iniziali dello sviluppo di un vulcano che si è creato in una zona dove prima non c'era. E di coni di cenere ne vediamo anche su Venere e su Marte. E quindi quello che è interessante qui è vedere veramente come semplicemente comparando delle fotografie, delle immagini radar, sia possibile interpretare l'attività vulcanica di un pianeta, anche di un pianeta dove non siamo mai andati. Quindi conoscendo qual è l'aspetto di questi diversi vulcani sulla Terra, sul nostro pianeta, possiamo immaginare come si sono formati anche molto lontano da noi. Ora, come ci sono dei vulcani che esistono sulla Terra, ma non su altri pianeti, ci sono anche morfologie vulcaniche che esistono su altri corpi terrestri, ma non sulla Terra. E l'esempio migliore è quello dei depositi di ammantamento scuri, Dark Mantle Deposits, che si trovano appunto sul nostro satellite. Questi depositi sono spesso associati ai plateau basaltici e sono enormi, si tratta veramente di una quantità immensa di piroclasti che sono stati scagliati a centinaia di chilometri dal centro eruttivo, dal cratere. E la cosa interessante è che sono stati campionati dall'Apollo 17, abbiamo avuto la possibilità di analizzarli perché i campioni sono stati riportati sulla Terra e sono delle piccole sfere di vetro, arancione e verde, che sono state probabilmente formate da una fontana di lava. Quindi questo ci dice che almeno un pochino di gas ci deve essere sulla Luna perché sono riusciti appunto a formare questi piroclasti. Ma perché siamo così interessati al vulcanismo sulla Terra e sugli altri pianeti? Beh, sulla Terra la risposta è abbastanza ovvia. Ci sono, come abbiamo detto, moltissime persone che vivono in prossimità dei vulcani ed è molto importante che riusciamo a prevedere l'attività vulcanica per la loro sicurezza. Ma sugli altri pianeti che non sono abitati, e non pensiamo semplicemente solo a Marte, alla Luna, che forse pensiamo di poter abitare un giorno, ma pensiamo anche a mondi assolutamente inospitali come Venere. Perché è importante studiare il loro vulcanismo? Perché il vulcanismo è legato in maniera indissolubile alla vita, all'apparizione della vita, e quindi poter studiare diversi ambienti vulcanici ci permette di avere un'idea di com'era il nostro pianeta all'inizio della sua evoluzione e di pensare a come la vita abbia potuto svilupparsi. Ancora oggi sul nostro pianeta i vulcani sostengono degli ecosistemi incredibili e unici. Pensiamo per esempio ai Black Smoker che vedete nella fotografia sulla sinistra, che sono questi camini vulcanici che si trovano in fondo all'oceano, che supportano un ecosistema in cui batteri e piccoli organismi utilizzano lo zolfo per il loro metabolismo, per esempio. E pensiamo anche a tutti i batteri estremofili che si trovano nelle sorgenti calde di Yellowstone, come la Giant Prismatic Spring che vedete nella fotografia invece in alto a destra, che riescono a sopravvivere a condizioni assolutamente estreme per temperatura e acidità. E i vulcani forniscono energia, che è assolutamente fondamentale per la vita, e elementi chimici che possono sostenere il metabolismo di forme di vita diverse da quelle presenti sulla Terra. E quindi i pianeti che hanno vulcanismo attivo sono candidati ideali a ospitare la vita. Se parlate con un esobiologo, quindi una persona che studia la vita su altri pianeti, vi spiegherà sicuramente che quando si cerca la vita su altri pianeti, si cercano pianeti nella zona di abitabilità, quindi dove possa esserci acqua liquida, ma a un certo punto vi dirà anche che se c'è prova di vulcanismo attivo, questo è sicuramente un plus, un indicatore che è possibile che ci siano state a un certo punto le condizioni per la formazione della vita. Vorrei concludere parlando per un minuto di Io. Io è uno dei satelliti di Giove e merita un posto speciale sicuramente quando si parla di vulcanismo nel sistema terrestre, perché è in un certo senso molto più eccitante di tutti gli altri corpi terrestri di cui abbiamo parlato fino ad ora, in cui abbiamo solo la possibilità di osservare i vulcani e i prodotti vulcanici una volta che sono già stati emessi. Io è diverso, Io è sicuramente ancora vulcanicamente attivo e lo sappiamo perché abbiamo le immagini di eruzioni in corso e abbiamo immagini di come queste eruzioni hanno trasformato il paesaggio e la superficie del satellite. Queste sono immagini catturate dalla sonda Galileo durante i due flyby del 96 e del 2000-2001 e sono a tutt'oggi le uniche immagini di vulcanismo attivo su un pianeta che non sia la Terra e ci ricordano come il vulcanismo abbia veramente un ruolo nel ridefinire continuamente il paesaggio che ci circonda e il mondo in cui abitiamo. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e sono felice di rispondere a qualsiasi domanda e curiosità abbiate sui vulcani.